Radio Fab presentam.
Diritto per mezz'ora.
Conduce Giacomo Scortichini.
E buonasera a tutti e bentornati alla 14ª puntata stagionale di Diritto per mezz'ora, l'unico programma grazie al quale navigare tra le onde della legge diventa forse un po' più facile. Ai microfoni di Radio Fab, sempre io, Giacomo Scortichini, questa sera con me in regia, come di consueto, Alessandro Cape Capesciotti.
Buonasera a tutti.
Buonasera Cape, ed eccoci tornati in diretta dopo aver parlato nello scorso episodio della tassazione delle vendite avvenute online, ciò con particolare riferimento al proliferare di tante piattaforme, come ad esempio la famosissima eBay, Wallapop e Vinted, che vengono pubblicizzate anche sulle reti televisive, che consentono a tutti noi di poter vendere senza grandi sforzi, senza strutturare un sito internet, ad esempio, della merce usata e non usata, anche nuova. Ed è proprio per tutti i nostri ascoltatori che avessero la bramosia di recuperare la nostra puntata della scorsa settimana, ma anche tutte le altre puntate, che vi ricordo che i podcast delle trasmissioni di Radio Fab sono presenti al sito www.radiofab.it oppure tramite la nostra app che è scaricabile da tutti i Play Store dei vostri dispositivi, ovviamente, scrivendo semplicemente Radio Fab. Ma prima di dedicarci alla tematica odierna, noi introduciamo la consueta rubrica dedicata a delle piccole curiosità giuridiche, delle pillole legislative. Questa sera ci vogliamo concentrare su una particolare sentenza della Corte di Cassazione, la numero 11.242 del 2023, la quale ha affermato che anche il coniuge di fatto, non più convivente, può essere responsabile del reato di violazione di domicilio. Sul punto gli Ermellini hanno sentenziato che ai fini dell'integrazione del delitto di violazione di domicilio, quando soggetti coinvolti siano coniugi in via di separazione, ciò che importa è il dato oggettivo della cessazione della convivenza, senza che alcun rilievo assuma il provvedimento di omologa giudiziale della separazione. Violazione di domicilio regolata dall'articolo 614 del Codice Penale, il quale recita così: chiunque si introduce nell'abitazione altrui o in un altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero si introduce clandestinamente o con l'inganno, è punito con la reclusione da 1 a 4 anni. È noto invero come l'articolo 158 del Codice Civile prevede che la separazione non ha effetto per il solo consenso dei coniugi, ma richiede l'omologazione da parte del giudice. Ciò non di meno, ai fini penali e per l'integrazione del reato di cui all'articolo 614, appunto quello che abbiamo sopra menzionato del Codice Penale, cioè della violazione di domicilio, occorre attribuire rilievo al dato oggettivo che le parti si siano o meno accordate per vivere separatamente. Il che dà luogo ad una situazione di fatto che, a prescindere dall'omologazione da parte del Tribunale Civile dell'accordo intercorso proprio tra i coniugi, vede la persona offesa titolare esclusiva del diritto di abitare quell'appartamento con il cosiddetto ius excludendi alios, cioè con il diritto di escludere gli altri, che si connette alle prerogative di chi vanti un rapporto di utilizzo qualificato con una abitazione, con una casa in questo caso. E dopo questa introduzione andiamo a svelare il tema dell'odierna puntata. Questa sera parleremo del diritto alla privacy e delle sue violazioni. privacy che si muove, come tutti sappiamo, all'interno di un quadro socio-economico caratterizzato dalla marcata tecnologia e dalle sue tante e particolari implicazioni. Ma adesso passiamo alla musica e diamo spazio al nostro primo brano di oggi. Loro sono i Modena City Ramblers e il brano si intitola Una perfetta escusa.
Radio Rebelde.
Conciencia de los pueblos y la memoria, y la memoria, y la memoria.
Ed erano i Modena City Ramblers con Una perfetta escusa, ma entriamo nel vivo della nostra trasmissione dicendo che appare comune ritenere che il concetto di privacy sia una sorta di invenzione giuridica, ciò a causa, forse, del termine anglosassone utilizzato. In realtà la nozione di privacy ha antiche e nobili origini, come pregevolmente esposto da Sergio Niger nella sua opera Le nuove dimensioni della privacy. Quest'autore ripercorre intelligentemente l'evoluzione storica vissuta dal diritto alla privacy, ciò dai tempi dell'antica Grecia sino ad oggi, evidenziando come la nozione di privacy non è una nozione unificante, non è cioè un concetto che esprime e un'esigenza uniforme e coerentemente diffusa nella storia e nella collettività. Gli antichi greci, ad esempio, ritenevano fondamentale, quasi un dovere, per i propri cittadini maschi la partecipazione alla vita pubblica. Essi riconoscevano però anche la necessità per ognuno di avere una sfera privata, ma si trattava dell'ambito strettamente limitato all'espletamento dei propri bisogni e delle proprie necessità. La polis riteneva e tutelava come sacri i confini della proprietà, ma a fondamento di ciò non vi era il rispetto della proprietà privata, come saremmo portati a credere, bensì il fatto che senza una casa un uomo non poteva partecipare agli affari della città, perché in essa non aveva un luogo che fosse propriamente suo e quindi non era un cittadino. La privacy fine a se stessa, come vita spesa al fuori dal mondo comune, acquistava una connotazione quasi antisociale, tanto che lo stesso Platone riteneva che in una società ideale non vi fosse alcun bisogno di una sfera privata in cui l'individuo potesse rifugiarsi. Questo bisogno veniva visto come un pretesto per sottrarsi agli obblighi etici e sociali. Proseguendo nella propria evoluzione, il termine privato divenne in età medievale sinonimo di familiare. In quell'epoca, infatti, la vita privata era basata sulla fiducia reciproca che univa i membri del gruppo, dando luogo, quindi, ad una vita familiare, intesa in senso conviviale, ove non vi era spazio per l'individualità. Con la feudalizzazione, il potere pubblico si frammentava in uno sbriciolamento che finiva col disseminare i diritti del potere pubblico di casa in casa, finendo per trasformare ogni grande casa in un piccolo, piccolissimo stato sovrano, all'interno del quale si esercitava un potere che, pur essendo contenuto in una cornice ristretta, pur essendosi infiltrato in seno alla dimora, conservava il suo carattere originale. La società feudale era, pertanto, caratterizzata dalla fitta serie di relazioni che collegavano gli individui che ne facevano parte. Questo infatti significava la possibilità di tutelare la privacy solo tra il proprio gruppo di associati e il mondo esterno e non all'interno del gruppo di associati. Intimità durante il sonno, intimità durante i pasti, intimità nel rituale religioso e sociale, finalmente intimità nel pensiero. Questi fatti hanno segnato la fine delle reciproche relazioni sociali fra i ranghi superiori e quelli inferiori propri del regime feudale, relazioni che avevano mitigato la sua oppressione. Il desiderio di intimità segnò l'inizio di quel nuovo schieramento di classi che era destinato a finire nella lotta di classe, senza quartiere nelle rivendicazioni individualistiche di un periodo molto, molto successivo. Cari ascoltatori, andremo a raccontare qualcosina in più sul nostro tema solo tra poco. Ora ci andiamo a sentire i madrileni Scapè con un pezzo che si intitola Bajo Vigilancia.
Creer, poder, volar con alas de metal, sin poder levantar el vuelo, creer. Saber que todo es engaño. Ver morir la paz y no poder.
sabes dónde vas. Caminas y no sabes dónde vas. Más ojos que no dejan de mirar. ¿Dónde está la ilusión?
E rientriamo qui in diretta Radio Fab dopo aver ascoltato i madrileni Scapì e la loro Bajo Vigilancia. Ma entriamo ancora più a fondo nel nostro tema dicendo che con il disgregarsi della società feudale, come avevamo appena detto, si affermò la privacy nella connotazione a noi più vicina. Tra gli elementi che contribuirono all'evoluzione di tale concetto vi furono indubbiamente la progressiva costruzione dello Stato moderno e lo sviluppo dell'alfabetizzazione. I secoli XVIII e XIX rappresenterebbero, secondo autorevoli storici, l'età aurea del privato, in cui si precisano parole, cose e nozioni. Appare doveroso rammentare che a tale periodo risale proprio il right to privacy, ovvero la privacy in ambito giuridico, testo di Warner e Brandis, i quali evidenziarono l'esigenza di protezione giuridica della personalità di ogni individuo. Essi indicarono pensieri, sentimenti ed emozioni come i beni da tutelare giuridicamente in capo ad ogni individuo. Così la giurisprudenza anglosassone, equiparando la violazione della privacy a quella del domicilio o dei luoghi privati, estese a tutela della sfera privata le stesse regole che erano state poste a garanzia del pacifico godimento del diritto di proprietà. L'evoluzione del concetto di privacy non si arresta grazie all'interpretazione giurisprudenziale, trovando esplicazione in situazioni profondamente differenti che vanno dal diritto del singolo ad impedire comportamenti intrusivi nella propria vita privata, questo ad opera dei media, al diritto all'aborto, alla libertà sessuale e così manifestando tutta la propria natura poliedrica. Si giunge pertanto a parlare di privacy informativa e privacy decisionale. Entrambe hanno come fulcro il riconoscimento e la garanzia del potere di autocontrollo in capo al singolo, che nel primo caso, cioè nella privacy informativa, si manifesta in una sorta di signoria sulle informazioni inerenti alla propria persona, traducendosi in un limite non solo alla diffusione di indiscrezioni sulla vita privata, ma anche e più in generale alla raccolta ed all'impiego arbitrario dei dati personali. Mentre nella seconda declinazione, la privacy, cioè quella decisionale, diviene legata alla libertà di autodeterminarsi rispetto alle scelte personali, siano esse pertinenti alla procreazione, alla libertà sessuale o alla libertà di organizzazione. Il concetto di diritto alla privacy finisce per diventare un vero e proprio contenitore concettuale, all'interno del quale confluiscono tutte le modalità di tutela della libertà personale garantite al singolo proprio dallo Stato. Da quanto sin qui richiamato, emerge chiaramente la difficoltà di fornire una definizione di privacy. Si tratta di un diritto che, proprio per la sua intrinseca complessità, non ha trovato immediatamente riconoscimento nella nostra Italia. Vista l'assenza nel nostro ordinamento di una norma generale e astratta a definizione e a tutela di tale diritto, il problema principale è stato quello di trovare un vero e proprio appiglio normativo dal quale far derivare la tutela generale dell'interesse alla riservatezza. Ed ecco che il fondamento della tutela alla privacy è stato rinvenuto negli articoli 13 e 3 della Costituzione. Il primo parla dell'inviolabilità della persona, il secondo del diritto all'uguaglianza e alla dignità. La riservatezza viene quindi individuata come quell'interesse che, in base a una certa valutazione legislativa e sociale, risulta fondamentale per l'individuo. Questi ha bisogno, per poter condurre la propria vita, di vedersi riconosciuto un certo ambito privato dal quale poter escludere l'altrui ingerenza. È la stessa natura umana che rifiuta l'indiscriminata pubblicizzazione di ciò che riguarda e ci riguarda nell'intimo. Il rifiuto di tale riconoscimento finirebbe con il menomare gravemente l'individuo e col pregiudicare lo stesso valore della persona, quindi la sua dignità. Di qui la tutela implicita, anche sotto questo aspetto, del diritto alla riservatezza che abbiamo sopra richiamato. Definendo la riservatezza un valore essenziale della persona, il diritto alla privacy viene fatto rientrare tra i diritti inviolabili della persona e quindi tutelato anche dall'articolo 2 della Costituzione. In questa prospettiva, l'articolo 2 della Costituzione non è più una formula riassuntiva dei diversi diritti della persona costituzionalmente riconosciuti, ma una clausola generale attraverso la quale opera il continuo adeguamento delle garanzie giuridiche alle sempre nuove esigenze di tutela della persona. E dopo aver aggiunto queste importantissime considerazioni, ci andiamo a concedere la terza pausa musicale della serata, ascoltando il Banco del Mutuo Soccorso con Senza Riguardo. Vai Cape!
Voi, beati voi, che solo un gioco.
E rientriamo qui in diretta a Diritto per Mezz'ora dopo aver ascoltato questo bel brano del Banco del Mutuo Soccorso intitolato Senza Riguardo. E continuiamo a parlare del diritto alla privacy dicendo che è superfluo evidenziare come dette esigenze siano mutevoli nel tempo e come, soprattutto, il loro incremento sia direttamente proporzionale alla diffusione dei computer. Con la distribuzione dell'informatica, il computer non rappresenta più solamente uno strumento finalizzato allo svolgimento di un'attività lavorativa, ma diviene un computer dedicato alla casa. Infatti tutti possono così servirsene per giocare, studiare, disegnare, scrivere o addirittura creare banche dati personali. Se da un lato la diffusione dei computer rappresenta, senza dubbio alcuno, una conquista del progresso, non si può sottacere il rischio che tale diffusione accompagna il consolidamento di quello che taluno definisce una sorta di potere occulto. Man mano che si amplia il numero dei possessori di computer, si allarga conseguentemente quello dei detentori del nuovo potere informatico, consistente nel controllo sui singoli, reso possibile dall'acquisizione e dall'elaborazione di informazioni, spesso anche apparentemente neutre e diffuse molte volte anche sui social. Un potere appunto occulto sia per le modalità di esercizio, essendo possibile un archivio di dati a completa insaputa dei soggetti interessati e in assenza di alcuna regolamentazione, sia in ragione dell'ignoranza da parte delle persone di quelle che sono le modalità tecniche e i meccanismi di gestione delle stesse. Tale potere, all'inizio solo appannaggio della pubblica amministrazione, si è poi diffuso e si sta diffondendo a macchia d'olio anche alle imprese private, soggetti che si sono dotati di vere e proprie banche dati contenenti importanti informazioni su tutti i cittadini. Immaginate ad esempio un call center. Accedendo così ad una o più banche dati, o addirittura collegando i dati delle stesse, diviene possibile conoscere aspetti della vita di ciascuno di noi, delle abitudini di consumo ai propri rapporti sociali, dal proprio stato di buono o cattivo pagatore, si pensi ad esempio alla centrale rischi della Banca d'Italia, ai siti internet visionati più di frequente e perfino ai nostri dati sanitari. Lungo l'elenco di informazioni che vengono fornite, più o meno inconsapevolmente e quotidianamente trattate. Si è resa quindi subito manifesta la necessità di regolamentare tale attività. Quasi tutti gli Stati europei hanno così adottato apposite legislazioni per la tenuta e l'utilizzo delle sopra richiamate banche dati. Per quanto concerne l'Italia, bisogna però aspettare sino al 1996 perché il nostro Stato, in notevole ritardo rispetto a tutti gli altri dell'Eurozona, si doti di una normativa per il trattamento dei dati personali. Successivamente, vari altri testi normativi sono stati emanati in tale materia, testi che hanno trovato ordine nel noto, famosissimo codice in materia di protezione dei dati personali, adottato attraverso l'altrettanto famoso decreto legislativo numero 196 del 2003. Il legislatore, che ha riconosciuto sin dai primi articoli del codice il diritto alla tutela dei dati personali, non si è limitato ad ordinare la materia, ma ha dettagliatamente regolamentato il trattamento dei dati stessi. È infatti nella fase dinamica che affiora l'esigenza di affiancare una serie di tutele all'affermato diritto sui dati, in maniera da rendere effettivamente garantita e non meramente enunciata tale signoria riconosciuta a ciascuno di noi dall'ordinamento. In tal senso, il diritto alla protezione dei dati personali viene assicurato attraverso l'introduzione di precise regole di condotta a cui l'autore del trattamento deve attenersi, nonché mediante una procedimentalizzazione del trattamento medesimo, al fine di assicurare in via preventiva con evidenti finalità deterrenti, la conformità della gestione dei dati, per l'appunto, al dettato normativo del decreto legislativo 196 del 2003. Cari amici, andremo a terminare la nostra dissertazione solo dopo il quarto brano della puntata. Loro sono i Judas Priest e il brano si intitola Private Property. Ascoltatori, rientriamo qui in diretta a Radio Fab dopo aver ascoltato i Judas Priest con Private Property e andiamo a terminare la nostra puntata dicendo che dall'esame del codice sopracitato emerge con chiarezza il ruolo centrale assunto dal consenso del titolare dei dati, ma non non è questo l'unico elemento considerato dalla norma. Il legislatore, infatti, non vuole abbandonare la materia alle regole del mercato e pertanto riconosce comunque un nucleo minimo di protezione al singolo, questo proprio con la regolamentazione di carattere procedimentale proprio dello stesso trattamento. Egli mira a fissare delle regole comportamentali, nonché tecniche, al fine di prevenire un uso scorretto delle informazioni assunte pur in presenza del consenso di cui abbiamo parlato appena adesso. Quanto ai profili legati alla tutela della privacy, diciamo che purtroppo vi è un dato di fatto che lo stesso legislatore non ha potuto fare a meno di constatare, e è l'elevato numero delle violazioni nel trattamento dei dati personali. Nella speranza di scoraggiare e limitare queste violazioni, il legislatore ha, nel corso degli anni, previsto un inasprimento delle sanzioni, da ultimo con la conversione in legge del decreto legislativo numero 207 del 2008. Per comprendere la portata economica bullonistica di tali mutamenti, appare opportuno fare alcuni esempi. Oggi, chi omette di svolgere l'informativa sulla privacy prevista dall'articolo 13 del codice, o pone in essere un'informativa non idonea, è soggetto a una sanzione che va dai 6.000 euro ai 36.000 euro. Chi poi cede addirittura questi dati, violando la normativa stessa, è soggetto a una sanzione che va dai 10.000 ai 60.000 euro. L'intervento del legislatore non si è fermato qui. Con la legge numero 14 del 2009 sono state inoltre introdotte nuove fattispecie di illeciti amministrativi. L'articolo 162 del codice della privacy è stato appunto modificato e dallo stesso sono stati aggiunti due rilevanti commi. Il comma 2 bis, che prende in considerazione l'ipotesi in cui il titolare del trattamento non adotti le misure minime di sicurezza previste dall'articolo 33 del medesimo codice, misure volte, lo ricordiamo, ad assicurare almeno un livello minimo di protezione dei dati personali, oppure lo stesso violi la normativa vigente in tema di corretto trattamento dei dati. Tale ipotesi oggi costituisce un illecito amministrativo, come abbiamo detto, sanzionato con il pagamento di una somma che varia, pensate un po', da 20.000 a 120.000 euro. Il comma invece 2 ter introduce un'altra tipologia di illecito amministrativo che si configura quando il titolare del trattamento non osserva le misure necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti e prescritte dal garante della privacy, ovvero pone in essere un trattamento dei dati vietato. In questo caso la sanzione oscilla tra i 30.000 e i 180.000 euro. Recentemente è stato inoltre imposto ai titolari del trattamento dei dati l'onere di nominare l'amministratore di sistema, cioè colui che si dovrà occupare della gestione e della manutenzione degli impianti di elaborazione con cui vengono effettuati i trattamenti dei dati. In conclusione, possiamo dire che appare indubbio il tentativo di tutelare, almeno formalmente, il corretto trattamento e la custodia dei dati personali. Tuttavia, queste innovazioni non sono e non saranno sufficienti per recepire nuovi valori nel contesto economico e sociale. Non si può quindi concordare con la parte della dottrina, la quale sostiene che occorre che si radichi una cultura della privacy, fondata però sulla consapevolezza dell'importanza dei dati personali e più in generale su un maggior rispetto per l'individuo. È questo un processo ovviamente lungo, in quanto incide su aspetti valoriali, che può tuttavia essere agevolato da una chiara e coerente applicazione della legge da parte degli organi deputati a vigilare sull'attuazione della stessa, come ad esempio il Garante, e soprattutto da una divulgazione più ampia possibile dei principi che ne sono a fondamento. E siamo ormai giunti alla fine di questo nostro nuovo episodio. Io, prima di passare all'ultimo brano, vi fornisco i contatti della nostra web radio. Siamo sempre quelli di Radio FAP, quindi siamo a Fabriano in via De Gasperi numero 8 e siamo ascoltabili al sito www.radiofab.it, nonché tramite la nostra app che consente di ascoltare anche i podcast che passano sulle famosissime piattaforme di Music Playing denominate iTunes, Google Podcast e Amazon Music. Noi vi lasciamo con l'ultimo pezzo della puntata. Ciao a tutti gli ascoltatori da me, Giacomo Scortichini, e dal mio prode tecnico Alessandro Cape Capesciotti, e concludiamo con un brano di Ivano Fossati intitolato C'è tempo. E ricordate, Duralex, Sed Lex, alla prossima settimana.
Dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo negato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio, guardare il passaggio del sole d'estate e saper raccontare ai nostri bambini quando è l'ora muta delle fate. C'è un giorno che ci siamo perduti, come smarrire un anello in un prato, e c'era tutto un programma futuro che non abbiamo avverato. È tempo che sfugge, niente paura, che prima o poi ci riprende, perché c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo per questo mare infinito di gente. Proprio tanto che piove e da un anno non torno. Da mezz'ora sono qui arruffato dentro una sala d'aspetto di un tram che non viene. Non essere gelosa di me, della mia vita. Non essere gelosa di me. Non essere mai gelosa di me. C'è un tempo d'aspetto, come dicevo, qualcosa di buono che verrà. Un attimo fotografato, dipinto, segnato, e quello dopo perduto via, senza nemmeno voler sapere come sarebbe stata la sua fotografia. C'è un tempo bellissimo, tutto sudato, una stagione ribelle, l'istante in cui scocca l'unica freccia che arriva alla volta celeste e trafigge le stelle. È un giorno che tutta la gente si tende la mano, è il medesimo istante per tutti che sarà benedetto, io credo, da molto lontano. È il tempo che è finalmente, o quando ci si capisce, un tempo in cui mi vedrai accanto a te nuovamente, mano alla mano. Che buffi saremo se non ci avranno nemmeno avvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava sognare.